Allora, la temperatura media in Svizzera, questo è il tema di questa mattina, lo annunciavo in apertura nel nostro sommario, la temperatura media in Svizzera è aumentata più del doppio rispetto al dato globale. Da qui vogliamo partire. Secondo il nuovo rapporto pubblicato la scorsa settimana dall'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali, l'aumento ha già raggiunto circa 2,8 gradi rispetto all'epoca preindustriale. Un cambiamento che non è astratto, ma incide sempre più direttamente sul territorio, sulle risorse idriche e sulla vita quotidiana in montagna e nelle città. Per quali ragioni la Svizzera è più esposta di altri paesi al cambiamento climatico e soprattutto come valutare la strategia svizzera di lotta al cambiamento climatico? Allora, possiamo ancora colmare il ritardo accumulato?
Lo chiediamo oggi ai nostri due ospiti, partendo dalla dottoressa Veruska Muccione, che saluto subito. Buongiorno, benvenuta a Rete 2.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno, allora lei è ricercatrice presso il VSL, presso l'Università di Zurigo, ed è membro del consiglio scientifico che ha supervisionato, diciamo, questo rapporto sul clima in Svizzera che è stato presentato una settimana fa. E poi il nostro secondo ospite lo conosciamo a Rete 2, Christian Scapozza, professore in geomorfologia applicata e responsabile del centro di competenze cambiamento climatico e territorio della SUPSI. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Allora, io partirei appunto da Veruska Muccione perché ha avuto un ruolo anche nella redazione, nella supervisione di questo rapporto, quindi le chiederei magari di presentarcelo, un rapporto che non ha un'edizione in italiano, purtroppo noi l'abbiamo tradotto come riflettori puntati sul clima svizzero, panoramica sull'evoluzione, sulle conseguenze e sulle possibilità di intervento. Appunto, dicevo, Veruska Muccione, lei siede nel consiglio scientifico che ha supervisionato la redazione. Quali sono i principali indicatori di cui avete tenuto conto e a chi è indirizzato poi questo documento?
Allora, il rapporto è un rapporto di sintesi, quindi è un rapporto di sintesi aggiornata delle conoscenze scientifiche sul clima in Svizzera. Tratta soprattutto l'evoluzione delle temperature, sia a livello globale che europeo e in Svizzera. E poi osserva gli effetti già visibili del cambiamento climatico, quindi come indicatori, per esempio, il caldo estremo, le precipitazioni intense, la siccità, la riduzione della neve e come tutti questi cambiamenti hanno per esempio effetti sulla salute, sull'agricoltura e sull'economia. Inoltre valuta anche i progressi fatti finora, sia nella mitigazione che nell'adattamento, e guarda i rischi futuri e quindi passa in rassegna possibilità di opzione. È indirizzato a decisori politiche, amministrazioni, ma anche alla società civile e al mondo educativo.
Christian Scapozza, lo dicevamo noi in apertura, il dato che colpisce è questo: la Svizzera si riscalda molto più velocemente della media globale, stiamo parlando di 0,6 gradi in più della media europea e 1,6 rispetto alla media della Terra. Allora, quali sono le ragioni di questo surriscaldamento così rapido?
Ma allora, abbiamo una combinazione di diversi fattori, quindi non ce n'è un unico preponderante. Il primo è che abbiamo un clima semicontinentale, quindi siamo relativamente lontani dall'effetto termoregolatore che fanno il mare e gli oceani. Poi, se consideriamo la nostra latitudine, siamo esattamente a metà strada, un po' di più oltre la metà, perché siamo a 46 gradi nord, tra l'equatore e il polo nord. E sappiamo anche che a livello globale più ci spostiamo verso i climi in qualche maniera artici abbiamo un impatto importante del cambiamento climatico rispetto alla media globale. C'è poi un terzo fattore che è legato un po' alla conformazione orografica. La Svizzera è occupata per buona parte da questa catena di montagne che le Alpi sono quelli che sono chiamati climi azonali, quindi c'è una forte componente altitudinale. Ad alta quota abbiamo ancora appunto una copertura glaciale e possiamo immaginare anche la copertura di neve in inverno, seppure il limite della neve va aumentando in altitudine e quindi a basse quote diminuisce, che ha un effetto in qualche maniera riflettente su quello che è la radiazione solare. E poi il fatto di avere delle valli e non delle pianure fa sì che abbiamo semplicemente un volume d'aria più piccolo da riscaldare e quindi a parità di energia possiamo dare più riscaldamento perché il volume appunto da riscaldare è più piccolo.
Fattori geografici e morfologici, quindi ci sembra di capire, Veruska Muccione, tornando da lei e tornando al rapporto, appunto il testo parla di soglie critiche da non superare. Quanto siamo vicini a questi punti di non ritorno climatici? E poi cosa significa questo per la Svizzera, per la nostra politica climatica?
Allora, cominciamo a parlare del budget carbonico, che è sempre un buon punto di partenza. Quindi parliamo del budget del carbonio residuo mondiale. Dall'inizio dell'anno 2025, come scritto anche nel rapporto, questo è stimato, questo budget, a circa 130 gigatonnellate di CO2 per avere il 50% di probabilità di restare al di sotto di 1,5 gradi di riscaldamento globale. E al ritmo attuale questo budget verrebbe esaurito in circa 5 anni. E quello che è anche sottolineato nel rapporto, e quello che sappiamo, è che a partire da questo, diciamo, 1,5 gradi di riscaldamento c'è il rischio di attivare alcuni punti critici, noi li chiamiamo tipping point. Questi sono punti critici nei sistemi naturali e, per esempio, cioè non è che vuol dire che la Svizzera appena si passa questa soglia scatta un singolo interruttore, ma che aumentano rapidamente i rischi di cambiamenti irreversibili e quindi quelli più difficili da gestire, per esempio la perdita dei ghiacciai, l'instabilità del permafrost. E quindi anche la Svizzera potrebbe avere già esaurito il proprio margine compatibile con questa soglia e quindi diventa appunto sempre più difficile anche a livello sociale e politico di gestire questi rischi in aumento.
Cristian Scapozza, le farei due domande. Una, come dire, a carattere provocatorio. Lei ha parlato di clima semicontinentale. Siamo a metà strada fra Equatore e Polo Nord, c'è una conformazione orografica particolare, ma di tutto questo, chi governa poi le politiche, sul clima nel nostro paese sono a conoscenza?
Ma sono conoscenza. Alla fine, quando si parla di comunicazione, vi è un'emissione di informazione da una parte e poi bisogna assicurarsi che questa informazione venga recepita. Allora, a livello globale, ma poi anche a livello di governi, non si può dire di non essere a conoscenza di questi problemi, anche perché se prendiamo l'IPCC, quindi il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, fa proprio dei rapporti ad uso dei decisori politici, quindi sono dei rapporti un po' più sintetici, spesso espressi per punti, con dei grafici molto chiari, e questi rapporti parlano appunto molto chiaro. Lo stesso vale a livello svizzero. Io direi che il Cut Projecteur sul clima di cui stiamo parlando oggi è uno di questi strumenti che ha l'Accademia per parlare anche ai decisori politici, e poi c'è anche quello che è la comunicazione che viene fatta a livello sia politico sia della cittadinanza. Faccio l'esempio, per esempio, dei nuovi scenari climatici sviluppati da Meteo Svizzera con la Scuola Politecnica Federale di Zurigo e altri partner, sviluppati l'anno scorso, presentati a novembre a Zurigo, per esempio, per in lingua italiana saranno presentati la settimana prossima, quindi giovedì prossimo, in un simposio Cantone Comuni, quindi si vuole proprio fare una comunicazione mirata a chi a livello cantonale e comunale, quindi locale, si occupa di adattamento al cambiamento climatico. Quindi direi che sì, l'informazione c'è, poi bisogna vedere come viene recepita e se mi permette come dire, di esprimermi in maniera anche un po' forte, spesso bisogna anche vedere un po' come viene distorta, perché purtroppo a seconda un po' degli orientamenti politici, questa informazione può venire o ridimensionata o distorta in maniera anche significativa.
Allora, restiamo a lei, Scapozza. Le Alpi, in questo contesto vengono definite sentinelle climatiche perché anticipano, delle tendenze che ritroveremo poi qualche anno più tardi anche nel resto dell'Europa. In questo senso, sul terreno, quali sono i segnali più preoccupanti a suo giudizio?
Allora, i segnali più preoccupanti sono legati, secondo me, in assoluto a quello che è l'aumento delle ondate di calore estivo. Perché alla fine ricordiamoci che Alpi non vuol dire alta quota. Spesso si ha tendenza in qualche maniera a travisare il termine alpino considerandolo come sinonimo di montagna. Lugano è una città alpina, Mendrisio è una città alpina, abbiamo tutta una serie di città alpine. Però questo effetto legato alla catena alpina di rinforzo del cambiamento climatico è comunque presente anche le basse quote. Quindi il fatto di avere ondate di calore più frequenti e più intense, se si va a guardare i nuovi scenari climatici, per esempio per Lugano, quello che spaventa di più in funzione dei gradi di riscaldamento globale è proprio l'aumento del caldo estremo, delle giornate dove la temperatura può anche superare i 35 gradi. Poi questo qui si accompagna oltre estate a delle siccità, quindi estate nettamente più secche. Sono dei dati non solo delle proiezioni, ma già che abbiamo potuto constatare, in particolare delle estati più secche dal 1981. E poi direi c'è l'aspetto del cambiamento di regime delle precipitazioni, quindi precipitazioni che diventano più abbondanti, nel senso che non è che piove di più sull'arco dell'anno, ma più o meno, a seconda dei modelli, la pluviosità sarà sempre quella, ma pioverà per meno giorni, quindi in maniera più intensa e più frequente. C'è poi tutto l'aspetto del cambiamento di regime tra le precipitazioni liquide e la neve, che può avere un effetto anche sulla produzione di energia, e se ci spingiamo ad alta quota, c'è la diminuzione del volume dei ghiacciai. A livello svizzero questa non ha sull'interezza svizzera un grandissimo impatto, chiaramente se pensiamo che spesso le dighe per l'approvvigionamento idroelettrico si situano anch'esse in zone di montagna a quote meno alte, sì, sulla produzione di energia può avere un impatto. E poi c'è tutto quello che è legato per esempio alla degradazione del permafrost, a un aumento di fenomeni, di movimenti di versante, magari di piccola taglia, che però anche quelli diventeranno più frequenti.
Insomma, siccità, caldo torrido, scioglimento dei ghiacci, disastri naturali, fin qui la diagnosi è una diagnosi chiara, il cambiamento climatico è in atto e in Svizzera procede più rapidamente che altrove. Il rapporto però Verusca Muccione propone anche in parte una cura, distinguendo tra due fattori, cioè l'attenuazione o mitigazione, come diceva lei, quindi la riduzione delle emissioni, e l'adattamento, quindi la preparazione a convivere con questo cambiamento climatico che ormai è in parte in atto, come dicevamo. Quindi Muccione, come si regola il punto di equilibrio tra attenuazione e convivenza, tra mitigazione e adattamento?
Allora sì, no, lei ha ragione, e infatti nel rapporto ci sono anche delle scoperte, oppure delle molto positive, appunto, che abbiamo fatto progressi nell'anticipare il cambiamento climatico. Per esempio, la risposta del rapporto è quella che si sta facendo, ma non abbastanza, perché sia per quanto riguarda l'adattamento, ma anche per la mitigazione, non c'è sufficiente sistematicità. Per esempio, in Svizzera esistono molte misure di adattamento che sono decisamente settoriali. Per esempio, esistono i piani di azione per gli episodi di calore estremo, come sistemi di allerta precoce, oppure anche sistemi di allerta precoce per i pericoli naturali. Però, appunto, come ha detto anche il collega, siamo di fronte a una situazione in cui tutto cambia, e quindi sviluppare delle misure di adattamento che sono soltanto settoriali non riduce completamente il rischio anche per quanto riguarda gli altri settori. Poi lei mi ha chiesto un po' dov'è il punto di equilibrio. Allora, si può dire che più sono deboli gli sforzi di riduzione delle emissioni, più bisognerà investire nell'adattamento, e quindi più rapidamente si raggiungono anche i limiti dell'adattamento, perché appunto l'adattamento ha dei limiti. Questo è il punto chiave: adattarsi è indispensabile, ma non può sostituire la mitigazione. E quindi se ci si limita ad adattarsi, i costi crescono e si arriva anche a situazioni in cui appunto non sono più efficaci queste misure. Basti pensare alle foreste protettrici, che sono anche loro, che risentono anche loro dei cambiamenti climatici e di situazioni di siccità o di calore estremo, che verranno a essere sempre più frequenti con riscaldamenti appunto superiori a 1,5 più o meno, orientati con questa soglia.
E Scapozza, volevo chiedere a lei proprio su questi limiti dell'adattamento, quanto ci stiamo avvicinando, e i limiti in particolare nel territorio alpino che lei ben conosce e studia.
Ma allora, più che avvicinarsi ai limiti dell'adattamento, secondo me abbiamo fatto un discorso anche sulle varie scale, perché alla fine l'adattamento lo facciamo soprattutto a scala regionale o locale, perché alla fine cerchiamo in qualche maniera di limitare gli impatti, i tanti impatti e di sfruttare le poche opportunità che presenta il cambiamento climatico, però sono d'accordissimo con la collega che senza mitigazione l'adattamento non ha senso. Qual è il problema però? Che la mitigazione va fatta a scala globale, quindi la Svizzera si può impegnare, però alla fine se non c'è un impegno da parte di tutti, è chiaro che la diminuzione di emissioni o la cattura di CO2 dall'atmosfera sarebbe poco significativa a livello globale. Questo non vuol dire che non bisogna farlo. L'altro aspetto importante è che l'adattamento lo facciamo sul corto termine. Per me, che sono abituato a ragionare su dei tempi medio-lunghi, quindi non sono un meteorologo, un climatologo, già questo secolo, la fine secolo, è per me un corto termine. Abbiamo dei punti non ritorno che potremmo innescare, non lo sappiamo se tra 100, 200, 500 mila anni, ma la cui soglia del punto di non ritorno l'abbiamo nel corso di questo secolo. Quindi sono gli aspetti che mi preoccupano di più. Abbiamo di fronte a noi solo alcuni decenni per prendere delle decisioni di mitigazione del cambiamento climatico affinché non passiamo delle soglie che potrebbero causare dei grossissimi problemi non alla prossima generazione, ma alle prossime generazioni anche tra secoli. E questo è un discorso che nella politica del tutto subito, del qui e ora, è molto difficile da portare avanti. Poi, se abbiamo il tempo, le farò magari un paio di esempi.
Torniamo sugli esempi tra pochissimo, però volevo far intervenire Muccione perché l'adattamento deve essere, e su questo sappiamo che Scapozza è sicuramente d'accordo perché ne abbiamo parlato, l'adattamento deve essere qualcosa di sistemico, no? Per cui deve incidere su salute o considerare salute pubblica, pianificazione del territorio, agricoltura, gestione delle acque, produzione di energia. Esiste una vera presa di coscienza che ci permette, di anticipare le sfide del cambiamento climatico, oppure, insomma, siamo sempre in una sorta di rincorsa?
Allora, come vi ho già spiegato, sì, sicuramente c'è una presa di posizione, oppure no, come dire, c'è una presa di coscienza riguardo al cambiamento climatico. E la risposta anche nel rapporto è chiara. Per esempio, il rapporto cita che c'è il piano di azione federale dell'adattamento con 75 misure, di cui 63 misure sono settoriali e 12 sono trasversali, che è veramente un buon segnale, appunto c'è una volontà di lavorare a livello intrasettoriale. Poi c'è anche il programma che è partito nel 2025, il programma Adapt Plus, che sostiene economicamente i progetti di adattamento. Quindi, diciamo, a partire da quello che troviamo nel rapporto c'è chiaramente una volontà. C'è anche una figura interessante appunto nel rapporto che mostra come sono distribuite le differenti misure di adattamento rispetto a dei rischi chiave che sono stati evidenziati dalla Confederazione in un rapporto che è stato pubblicato dall'Ufficio Federale per l'Ambiente lo scorso anno. Vediamo per esempio che la maggior parte delle misure sono appunto per quanto riguarda la riduzione dello stress dovuto al calore estremo e c'è anche una figura che mostra come l'effetto appunto delle misure di adattamento per la salute hanno portato a una diminuzione della mortalità attribuita, della mortalità dovuta al calore. Però questa mortalità appunto è diminuita soltanto per quanto riguarda più le temperature medie, ma non le temperature estreme in cui continua ad aumentare. E quindi siamo in una situazione in cui l'adattamento si sì, aiuta, ma ritorno di nuovo ai limiti, cioè questi limiti in cui appunto continueremo a avere dei decessi aggiuntivi dovuti per esempio alle ondate di calore. Quindi sì, questo.
Le faccio ancora una domanda, Muccione. Visto che, insomma, stiamo parlando della Svizzera, che è a metà strada tra Equatore e Polo Nord, ha una conformazione orografica particolare che però condivide con paesi europei come Austria, Italia, Francia, in parte forse anche Germania. Lei forse ci sa rispondere. Da questo punto di vista, qual è lo stato della collaborazione? Perché se bisogna ragionare in termini di intervento sistemico, bisogna ragionare anche in termini di intervento transnazionale. Qual è lo stato della collaborazione su questi aspetti tra Svizzera e questi paesi europei che condividono con noi, per esempio, l'aspetto orografico?
Allora, c'è sicuramente su questo aspetto c'è sicuramente un fattore importante, appunto, come ha detto lei, che bisogna presentare i rischi in maniera l'adattamento in maniera sistemica. E quindi, per esempio, anche a livello europeo abbiamo anche la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, e lì abbiamo anche un programma di azione, diciamo, più di conoscenza a livello europeo, e in cui anche i paesi che sono attorno alla Svizzera ne fanno parte, ma soprattutto è più uno scambio di informazioni, azioni congiunte. Però, diciamo, come ha detto il collega prima, questo è più a livello strategico, diciamo, e poi appunto a livello transfrontaliero. Però alla fine la più parte delle misure di adattamento vengono fatte a livello locale, quindi raggiungere, diciamo, di organizzarsi a livello globale, perché è lì che poi l'adattamento verrà implementato, è molto importante. Quindi, diciamo, a livello più regionale e anche europeo ci sono più piani e strategie e cooperazione transfrontaliera, però poi alla fine l'adattamento avviene in maniera locale, quindi ci deve essere questa volontà di implementare l'adattamento a livello locale.
Cristian Scapozza, chiedo anche a lei il suo parere su questo, sulla strategia climatica svizzera. Mi pare di capire da Muccione che abbiamo, insomma, delle buone basi, ma poi sull'attuazione manca sempre qualcosa, siamo distanti dal raggiungere gli obiettivi. Per lei come vede il bicchiere? Insomma, manca poco? Basterebbero pochi sforzi, oppure davvero è necessario un ripensamento totale di quello che è il sistema economico, produttivo, anche il sistema di consumo in Svizzera?
Allora, purtroppo secondo me non è che manca poco, anche qui, come dicevo all'inizio, a livello di comunicazione di priorità, il ruolo di quello che è la ricerca, assieme anche la ricerca applicata, quindi gli uffici federali, lì siamo messi abbastanza bene. Il rapporto a cui faceva riferimento la collega prima dà delle chiare priorità, quindi il rapporto dell'Ufficio Federale dell'Ambiente pubblicato l'anno scorso, che fa una valutazione del rischio climatico al 2060 e dà delle chiare priorità di intervento, perché definisce dove il rischio è molto elevato, elevato, medio e basso. Quindi è chiaro che le prime priorità sono laddove il rischio è più elevato, e guarda caso troviamo le ripercussioni sulla salute umana del caldo e la riduzione delle prestazioni sempre dovute al caldo, oltre per esempio al roscelamento superficiale. Sta poi alla politica recepire questi elementi. È chiaro che la politica, rispetto alla scienza, nonostante ci siano degli accordi transnazionali, è più incentrata su, o a livello nazionale, o se pensiamo alla Svizzera cantonale e poi comunale, mentre lo scambio che può avere la ricerca scientifica con i paesi vicini, ma anche a livello globale, è più semplice da fare. In qualche maniera si parla automaticamente la stessa lingua. La politica, io penso a livello cantonale, si impegna magari su quelli che sono degli scambi anche transfrontalieri, penso per esempio a progetti Interreg o progetti a scala alpina, però non ha ancora visto o non ha ancora messo nella propria agenda le misure veramente incisive di adattamento e mitigazione da portare avanti in maniera molto forte.
Verusca Muccione, forse un elemento che potrebbe convincere, ma poi non ne sono così tanto sicuro, ma sarebbe quello dei costi, i costi che sembrano davvero enormi per la mitigazione, per l'adattamento, ma che in realtà sarebbero ancora più ingenti se non facessimo niente, no? Anche lo studio ragiona su questo aspetto, lo studio che avete appena pubblicato.
Sì, sul fronte dei costi, in effetti sì, quello che ha detto è completamente corretto. Il rapporto dice una cosa molto chiara, è che anticipare ha un prezzo, ma l'inazione ne ha uno più alto. Per la Svizzera un cambiamento climatico, diciamo, potrebbe venire a costare oltre il 4% del PIL già dal 2050, cioè circa 38 miliardi di franchi all'anno. C'è però anche un secondo punto importante, che ritardare le misure di mitigazione e di adattamento produce perdite finanziarie. Quindi controllare, ridurre potrebbe costare, però non far niente potrebbe costare ancora di più, perché sappiamo che appunto da una parte le innovazioni richiedono tempo per diffondersi. Quindi diciamo, se abbiamo delle misure di adattamento che riteniamo efficaci e che vogliamo iniziare a implementare, per esempio più aree diciamo naturali, più natura nelle nostre città o gli alberi, ci vuole tempo finché crescono appunto, e nello stesso tempo i danni aumentano. E quindi più si ritarda la riduzione delle emissioni, più bisogna spendere in adattamento. E più rapidamente si raggiungono anche i limiti dell'adattamento, quindi cioè, appunto c'è questa tensione, diciamo, che ritardare aumenta decisamente i costi.
Siamo in chiusura, per cui chiedo a Scapozza, a cui poniamo l'ultima domanda, come dire, brevità nella risposta, con uno sguardo, insomma, in particolare alla montagna. Serve ripensare infrastrutture, turismo e pianificazione del territorio, insomma, tutto quel sistema di occupazione, di sfruttamento della montagna che per un paese alpino come la Svizzera ha un importante impatto economico, ma anche culturale.
Sì, serve ripensarlo anche perché se da una parte il cambiamento climatico porta dei rischi, dei nuovi rischi, li abbiamo evocati prima, d'altra parte ci sono anche, tra virgolette, delle opportunità. Possiamo immaginare che la stagione, per esempio, di turismo estivo diventi più lunga. Possiamo anche immaginare che portarsi a media-alta quota per una produzione agricola di tipo più estensivo o una produzione di tipo alpestre possa anche essere vantaggioso. Pensiamo che magari alle basse quote, con siccità, calore o quelli che sono parassiti e malattie, potremmo avere dei problemi ed averli meno a quote un po' più alte. Quello che è importante è l'aspetto pianificatorio. L'adattamento va anche in una pianificazione interventi. Magari non riesco a fare tutto subito, ma devo in qualche maniera permettermi di poter fare o di poter fare degli interventi anche nel prossimo futuro. Questo vale per esempio per le zone di protezione dai pericoli naturali. Magari oggi non riesco o non ho ancora necessità di proteggermi, ma pianificatoriamente parlando devo lasciare libere delle zone affinché tra 30, 40 o 50 anni devo poter andare a installare delle opere di premonizione e non averle costruite. E questo necessita, come dicevo prima, una visione comunque su dei tempi un po' più lunghi rispetto a quelli a cui siamo abituati a pensare.
E allora, mitigazione e adattamento per far fronte al cambiamento climatico, al riscaldamento globale che in Svizzera si fa sentire in maniera più forte che altrove, sono questi i risultati che emergono dal focus sul clima svizzero dell'Accademia Svizzera di Scienze Naturali. Ne abbiamo parlato con gli ospiti che ringraziamo perché siamo in chiusura. Veruska Muccione, ricercatrice presso il WSL e l'Università di Zurigo, grazie, alla prossima.
Grazie.
E Cristian Scapozza, professore della SUPSI, responsabile del Centro di Competenze Cambiamento Climatico e Territorio, grazie anche a lei.
Ma grazie a voi.
Allora, ci fermiamo qui, c'è spazio forse ancora per un piccolo brano musicale, poi tra pochi istanti i titoli. Omar Teoldi, grazie
Grazie Enrico.
Rete 2.